fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Andiamo a iniziare la trasmissione odierna a cura del coordinamento regionale sanità. Oggi avremo all'inizio due corrispondenze per fare un po' il punto su una serie di iniziative relative alla lotta dei movimenti per la casa, e dopodiché parleremo del ormai vicino Assemblea Nazionale, un po' che continua il percorso di quelli che sono stati i congressi per la salute in questi ultimi 2-3 anni, e che vede appunto sabato 17 giugno, quindi fra due sabati, questa Assemblea Nazionale che si svolgerà a Firenze presso un circolarci, anzi una casa del popolo, di cui successivamente daremo l'indirizzo preciso, e appunto si terrà dalle 10 alle 17, fra l'altro in una settimana che vedrà con una mobilitazione diffusa degli operatori sanitari in tutta Italia, appunto una presenza in piazza degli stessi il prossimo 15 giugno. Questo è un po' i punti principali, poi a secondo del tempo che avremo a disposizione aggiungeremo alcune notizie sempre che attengono al mondo della salute e sanità. Bene, detto questo, andiamo subito ad iniziare con la prima corrispondenza. Mandiamo uno stacco musicale per accompagnarci verso questa corrispondenza, e quindi ci risentiamo fra poco. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono per chi vuole intervenire.
Qui su non si sente un cazzo, non si capisce proprio un bel cazzo di niente.
tutto, le piastrelle sono dipinte tutte quante stelle. Sulla parete abbiamo scritto questa casa nel nostro diritto. Se le tenete vuote, cari miei, le conserviamo intanto noi per voi. Ma di qui non uscirò, questa casa non la mollerò.
Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrei mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e al loro Dio goloso non credere mai. E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al Dio della scala non credere mai. Tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrei mai.
ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.
A tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei. Mio caro padrone, domani ti sparo, farò di tua pelle sapon di somaro, ti stacco la testa che è lucida e tonda, così finalmente imparo il bowling. Miei cari compagni, perché quelle facce, ho detto qualcosa che un po' vi dispiace, se forzo è ceduto non fateci caso.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50, rientriamo in studio. Come preannunciato, abbiamo al telefono un compagno di Momenti di Lotta per la Casa. E perché? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Pronto? Pronto?
Pronto?
Pronto, noi ti sentiamo, tu ci senti? Non ci sente. Aspetta. Pronto? Ma no, adesso ti sto a chiamare al telefono perché tu non mi sentivi quando ti parlavo dal microfono. Sì. No, no, io ti sentivo, tu dicevi pronto, se sentiva pure proprio in radio. Però tu non sentivi me. Ok, mo ci riproviamo, eh. Allora riproviamo di nuovo, vediamo se si sono risolti i problemi. Pronto, ci senti?
Adesso sento forte e chiaro, buonasera a tutti e a tutti.
Bene, perfetto, dicevamo che con te insomma vogliamo affrontare quello che è il tema della casa. Avremo anche un'altra corrispondenza successiva.
Ora però non sento più.
Di nuovo non mi senti? Non senti. Aspetta un secondo.
Pronto, senti adesso?
Adesso risento.
Però qua
prima, cioè, che sento un sottofondo, uno rumore.
Sì, sì, perché io
sto parlando al telefono, non te sto parlando al microfono, quindi non mi sente nessuno, mi senti solo te. Aspetta, provo a agganciare l'altro microfono. Vediamo se ci senti, perché noi invece se sente bene. Riproviamo. vediamo. Allora, proviamo nuovamente, ci senti adesso?
Sì, sento. Buonasera, ripeto.
Meno male, ciao. Ce l'abbiamo fatta. Dicevamo, appunto, siamo al telefono con un compagno ai momenti di lotta per la casa per parlare di uno dei tanti aspetti che riguardano appunto le lotte per l'abitare e in particolare, insomma, se vogliamo dire, l'avvio di rapporto, se così si può dire, con la nuova giunta regionale, le iniziative per Casal de Merode in generale che verranno realizzate sotto la regione nella prossima settimana, insomma un po' qual è il quadro della situazione.
Allora, sì, certo, per chi non conoscesse Casale de Merode, è questi due stabili all'interno di un'area ex IPAB, quindi di pertinenza della regione, tanti anni fa famosi perché al centro di uno grosso scandalo in ambito sanitario, quello della famosa di ASL, vennero occupati, ormai sono quasi 20 anni, ci vivono 60 famiglie e queste 60 famiglie sostengono una lotta affinché venga realizzato un progetto di recupero, cioè la trasformazione di questi stabili in case popolari. Sarebbe un risultato importantissimo per le 60 famiglie che ci abitano naturalmente, ma per la città intera, perché sarebbe un segnale in assoluta controtendenza rispetto al fatto che le case popolari per lo più vengono vendute, privatizzate, e perché stabili come quelli di cui parliamo in realtà ce ne sarebbero naturalmente altri, no? Tanti altri a Roma, e quindi sarebbe un bel modo per dare una risposta all'emergenza abitativa senza consumare suolo. Ora, questa vicenda, come si può immaginare, è molto lunga perché abbraccia veramente quasi 20 anni, e in realtà questo progetto di recupero esiste e anzi starebbe anche a un livello di avanzamento molto alto, però diciamo che a un certo punto con la giunta precedente le cose si sono fermate e non sembrano voler ripartire, ecco, e quindi sembra necessario prendere in maniera decisa la parola nei confronti di una regione che, devo dire, da quando si è insediata personalmente io ho sentito soltanto togliere il patrocinio al Pride, ecco, questo come presenza, diciamo, della regione, quindi sicuramente
come segnale di esistenza.
Il segnale non è bello quello, ma insomma, per dire di che cosa stiamo parlando. E quindi prendere parola nei confronti della regione, e è successa questa cosa che in 20 anni, no, di esistenza di un'occupazione naturalmente succedono tante cose belle, per esempio essere attraversati da artisti come coloro i quali hanno scritto uno spettacolo, si chiama Lo Stato dell'Arte, che in qualche modo parla proprio di lavori che dovrebbero partire, non partono, potrebbero partire, e allora, siccome è una cosa anche molto bella, noi veramente invitiamo tutta la città, i bambini, le bambine, i genitori a questo spettacolo che si farà proprio sotto la regione Lazio, a Garbatella per intenderci, e chiaramente lo spettacolo sarà la possibilità di stanare la regione su quella che è una delle competenze proprie della regione, una competenza importante sulla questione della casa, sulla questione dell'edilizia popolare, sulla questione dell'edilizia pubblica, che invece tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, e devo dire negli anni, è veramente la Cenerentola di politiche sociali che già a loro volta, insomma, sappiamo bene essere ridotte al lumicino. Per cui è un campanello che si vuole squillare sotto la regione, un segnale che si vuole dare e anche un grido, perché questi progetti devono camminare, devono andare avanti. La città ha bisogno di risposte concrete, non certo di speculazione, non certo di consumo di suolo, ha bisogno di case subito, e quindi è una campana che vogliamo far suonare anche con uno spettacolo molto bello da vedere. Si sta insieme, ci si fanno due risate e soprattutto si sta insieme nel nome di una giusta causa come quella della lotta all'emergenza abitativa, alla speculazione, alla cementificazione, al consumo di suolo, e vogliamo anche che tutti i soggetti istituzionali, dall'alto a quelli più di prossimità, sappiano che quando parliamo di lotta all'emergenza abitativa parliamo di cose concrete che devono camminare. Anche il piano casa che il Comune di Roma finalmente, dopo una lunga gestazione, ha approvato, se resta allo stato di pezzo di carta, è un atto simbolico, ma non è che si abita sotto un simbolo, no? Normalmente si abita sotto i tetti, quindi bisogna che ognuno faccia una parte, e si parla di cose concrete, come per l'appunto fermare le privatizzazioni, varare i progetti di recupero, che significa trasformare in case popolari quelli che erano stabili, che nascono con usi diverse. Pensiamo alle tante caserme vuote che ci sono a Roma, per esempio, o anche alle scuole abbandonate. C'è la denatalità, molte scuole effettivamente giacciono così abbandonate, ma gli esempi potrebbero essere tanti, e da qualche parte bisogna cominciare. Cominciamo con bloccare, per esempio, il progetto di recupero di Casale De Merone.
Sì, in proposito, appunto, dopo di te sentiremo un altro compagno dei movimenti per parlare di un'altra vicenda di recupero, che è quella di Metropolis, quindi anche come
facevi riferimento... una questione gemella, sì.
Esatto, come facevi riferimento te, c'è il discorso del piano casa e così via. Io ricordo che in specifico per quanto riguarda Casal De Merode, se non sbaglio più o meno intorno a gennaio, da parte dei movimenti ci fu un'iniziativa di occupazione dell'ATER, proprio perché si era un passo dalla pubblicazione delle gare necessarie appunto a sbloccare la situazione e quindi a recuperare quel manufatto. Poi appunto tutto invece si è silenziato. Ecco, perché? Che cosa è successo? Che cosa ha bloccato quella pubblicazione?
È vero, effettivamente c'era stata l'occupazione della sede dell'ATER, che è durata un paio di giorni, e dopodiché un passo in avanti è stato fatto. Attualmente quello che sembra essere lo scoglio è questo: essendo che questi stabili sono comunque stabili, come dire, di archeologia industriale, sono stabili dei primi del Novecento per intenderci, la loro ristrutturazione, la loro messa a norma chiaramente ha alcune, le vogliamo chiamare difficoltà, sono parole un po' difficili da usare, no? Perché se vogliamo preservare un bene è normale che le cose vanno fatte a regola d'arte. Morale della favola, costa di più fare una manutenzione a regola d'arte di quel tipo di stabile che non, per esempio, tirare su dal nulla una palazzina in qualche area che ormai Roma è bella e che cementificata, quindi magari addirittura in un'altra provincia, cioè in luoghi, no, ancora non urbanizzati, quindi consumando altro suolo, usando altro cemento. Ecco, costa di meno quello, costa di meno veramente distruggere che non recuperare come va recuperato. Ora la situazione è veramente ridicola per un motivo molto semplice, perché se queste palazzine non fossero state occupate, nel corso di questi 20 anni sarebbero proprio letteralmente crollate. Quindi, come dire, sostenere ora che addirittura costa troppo fare dei lavori fatti bene per un qualcosa che comunque sta nella città di Roma e che giustamente va anche curato in un determinato modo, è un discorso che vale per tutto naturalmente. Ecco, sostenere questo è ridicolo, perché se tanto ci si teneva a questi palazzi, allora intanto non sarebbero stati lasciati abbandonati, vuoti, condannati al degrado, alle infiltrazioni, sarebbero addirittura crollati. Invece sono tutt'altro che crollati. Chiaramente il movimento per il diritto all'abitare ha sempre curato una manutenzione rigorosa, in virtù delle persone che ci abitano, finanziando sempre tutto dal basso, con sottoscrizioni volontarie, con lavori che vengono fatti regolarmente. Adesso se vogliamo sostenere che è più economico distruggere quel poco verde che magari ancora ci abbiamo, piuttosto che fare una manutenzione agli edifici nella città consolidata, beh, noi siamo assolutamente contrari. Se bisogna spendere dei soldi per una volta, direi che sono proprio soldi ben spesi, molto spesi molto meglio che non per le grandi opere inutili che, come dire, siamo pieni. Adesso tiene banco la vicenda del ponte di Messina, tanto per dirne una. Ecco, è come se improvvisamente ristrutturare gli stabili di Casale de' Merode costasse di più che fare il ponte sullo stretto di Messina. Sappiamo che la verità casomai è un'altra, si parla di speculazioni, si parla di interessi, ma l'emergenza abitativa si combatte proprio ragionando in una logica che è esattamente opposta a quel tipo di interessi.
Beh, certo, poi la zona di via Casal de' Merode, per chi non la conosce, è a ridosso dell'Ardeatina, è fra l'Ardeatina e Tormarancia, insomma, per chi conosce un po' quella zona, a ridosso di Largo Bompiani, quindi è una zona, diciamo, anche destina già oggi di un certo valore dal punto di vista della rendita fondiaria, con i progetti di devastazione di Piazza dei Navigatori, che è lì limitrofa, si pensa ulteriormente a farne un'area più o meno di pregio, sempre dal punto di vista, diciamo, dei palazzinari. Quindi chiaramente mettere lì delle case popolari, di una zona peraltro popolare, appunto, come Tormanaccio, significa in qualche modo contrastare quei processi speculativi su quella zona.
Assolutamente sì, su tutto l'ottavo municipio. Basti pensare tutta l'area degli ex mercati generali, chiaramente quello che è stato lo sviluppo di Garbatella, tutto lo sviluppo invece che vede protagonista in un ruolo non positivo la terza università, chiaramente fa capire, se ci aggiungiamo anche il bosco verticale che stanno facendo a Piazza dei Navigatori, che qui si tratta di resistere a interessi davvero forti, però questo è quello che siamo determinati a fare. Fa anche ridere il fatto che Tormarancia è una delle borgate storiche di Roma, in effetti, no? Come Primavalle, come il Quarticciolo, come tante altre che appunto erano la classica periferia romana. Ma gli appetiti dei palazzinari ormai, come dire, non c'hanno più questo tipo di limite. Infatti si continua a edificare sempre di più, a devastare sempre come se non ci fosse nessun confine anche rispetto alla città di Roma, quando invece noi lottiamo affinché le soluzioni vengano costruite, cioè recuperate all'interno appunto della città consolidata. Quello che c'è di verde è bene che resti tale, insomma.
Sì, tra l'altro la zona lì di Tormanaccia è stata protagonista nei tempi recenti di una importante battaglia per la tutela del parco di Tormarancia, quindi tutta l'area verde sulla quale pure si voleva speculare con la costruzione dei palazzi all'infinito. Peraltro è stata protagonista anche della battaglia del Caravaggio, dell'occupazione del Caravaggio, che è sempre lì limitrofa, quindi diciamo una zona anche caratterizzata dalla capacità di lottare. Forse questo è un altro elemento che dà fastidio.
È vero, c'ha la sua storia, e insomma una storia che continua. e per quello invitiamo tutte e tutti con i bambini e le bambine il 14 giugno proprio sotto la regione Lazio, fronte Garbatella per intenderci, alle 18 per questo spettacolo, perché si tratta di un bellissimo spettacolo di arte di strada e naturalmente la partecipazione è tanto gradita quanto importante, perché è un pezzo di una lotta che ha tutte le intenzioni di vincere, insomma, ecco.
Certo, un'ultima cosa, a che ora tutto ciò?
Alle 18, il 14 alle 18.
Perfetto, allora ci
quando
siamo.
Quando il sole sarà un po' calato e si sarà particolarmente bene, insomma.
Ok, allora ci vediamo mercoledì 14 giugno, ore 18, che è largo Rosa Raimondi Garibaldi.
Esattamente, Rosa Raimondi Garibaldi, sì, sotto
perfetto.
La regione Lazio.
Ok, grazie.
Grazie, grazie e a presto.
Ciao, ciao. Bene, appunto, come avete sentito, si tratta di lottare per il recupero di territori. Tante volte, no, in questo periodo si è parlato tanto della questione dell'alluvione in Emilia-Romagna, ecco, queste lotte servono anche a impedire questi tipi di sfracelli. Radio Onda Rossa, telefono 06 49 17 50. Abbiamo al telefono, come preannunciato, un secondo compagno dei movimenti di lotta per la casa, e con lui, come dicevamo, partiamo da capire come procede la vicenda di Metropolis, di cui abbiamo già largamente parlato, e visto che oggi appunto c'era un incontro in comune, se non sbaglio. Pronto? 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 Abbiamo sempre delle difficoltà, vediamo. Pronto? Non ti sentivamo, aspetta che ti provo a riagganciare. Pronto?
Eccomi.
Adesso ti sentiamo bene, perfetto.
Perfetto. Sì, confermavo la cosa che dicevi dell'incontro che c'è stato oggi con l'assessore Zevi e con il suo capo di gabinetto Mazzei, e abbiamo affrontato chiaramente la questione scoprendo anche una novità che forse esce in anteprima su Onda Rossa. Lunedì ci sarà un nuovo incontro in prefettura con la proprietà e con la Regione Lazio per capire come può andare avanti questo tavolo che si è aperto. Chiaramente l'incontro non vede presenti noi, non vede presenti gli abitanti di Metropolis, è un incontro tra parti istituzionali. E quello che abbiamo capito è che sostanzialmente la possibilità di realizzare il progetto di Metropolis, del museo abitato, per cui salvaguardare il museo e in qualche modo anche costruire un'ipotesi abitativa intorno al museo stesso, per cui mantenendo questa vocazione di museo abitato, ha un passaggio davanti che deve vedere la disponibilità della proprietà, cioè di Caporlingua e Salini, di accettare una sorta di moratoria, una moratoria rispetto al risarcimento che ha ottenuto dal Tribunale Civile, cioè quei famosi 60.000 euro che ogni mese il Ministero dell'Interno dovrebbe versare alla proprietà per il mancato sgombero, oltre i 33 milioni che già gli sono stati riconosciuti come risarcimento per il mancato guadagno. La partita si gioca tutto intorno all'accordo di programma che Salini sostanzialmente aveva strappato su quell'area per la realizzazione di 252 appartamenti, chiaramente non in ERP, ma appartamenti da ottenere vuoti, come sta succedendo spesso in questa città dopo che sono stati costruiti, ma comunque per chi può permettersi affitti sicuramente non di natura popolare. Diciamo che se questa partita noi la riusciamo a vincere con grande piacere per tutta la città, probabilmente non solo ci teniamo il museo con la possibilità di tutti di continuare ad attraversarlo e a visitarlo, ma avremo anche la soluzione abitativa non soltanto per gli abitanti che ci vivono, ma anche per un numero maggiore di persone. È chiaro che la partita si gioca tutto intorno all'ERP, perché se sono di natura diversa le abitazioni non servono sicuramente a questo, per cui sarà una partita tutta da giocare. Penso che il primo atto forse lo sapremo meglio lunedì, nel senso che lunedì si potrebbe chiudere la prima fase, cioè arrivare alla firma di un protocollo tra le parti con l'accettazione della moratoria e con l'apertura di un percorso di svariati mesi. Oggi circolava l'idea di almeno un anno. Questo vorrebbe dire che si fermerebbe l'ipotesi di sgombero su Metropolis e si aprirebbe una stagione che dovrà vedere passare la decisione dentro i vari passaggi burocratici. Per cui diciamo che da questo punto di vista noi aspettiamo lunedì, si prosegue il picchetto fuori da Metropolis, perché chiaramente fino a quando non si chiude la partita la preoccupazione esiste. Diciamo che la pressione che si è prodotta, la spinta del movimento, la città che si è stretta intorno a questa battaglia può produrre un risultato fino a ieri decisamente non ipotizzabile, e non mi vorrei fasciare la testa prima di rompercela, però è chiaro che il rischio rimane e l'attenzione soprattutto sull'iter del piano casa, che dovrà arrivare in consiglio comunale e che potrebbe anche essere aggredito da opposizioni interne ed esterne al PD, e credo che da questo punto di vista il percorso del piano casa insieme a un passaggio di questa natura che riguarda Metropolis è un atto sicuramente da salutare positivamente.
Sì, prima di te noi abbiamo sentito Cristiano, appunto un compagno sempre dei movimenti di lotta per la casa, per parlare della vicenda di Casal de Merode, quindi dell'iniziativa del 14 al riguardo. Appunto adesso tu ci stai un po' raccontando di come sta andando avanti la battaglia su Metropolis, e giusto un mese fa più o meno abbiamo parlato insomma dei passi in avanti sul recupero di Porto Fluviale, diciamo una serie di iniziative da parte dei movimenti che secondo me, oltre all'obiettivo di garantire un tetto ai lavoratori, ai lavoratrici poveri, a chi insomma non ha la possibilità di prendere una casa a prezzi di mercato, visto l'assenza delle case popolari, ma che oltre a questo aspetto, che è già decisivo,
ha un elemento ulteriore di valore, credo, cioè quello del recupero di territori, di blocco di processi speculativi e quindi anche di difesa del suolo. Parlavamo prima di quanto avvenuto in queste settimane in Emilia-Romagna a causa proprio della devastazione dei territori, della cementificazione e di tutti quegli elementi, insomma, che creano i presupposti per quel tipo di tragedie. Ecco, rispetto a questo, voi che tipo di valutazione fate?
Beh, noi per esempio, intanto ci sono due aspetti. Uno è quello anche del ruolo della regione, perché parlando di Casal de Merode, lì il ruolo della regione, di questa nuova amministrazione regionale, non sarà secondaria, per cui l'iniziativa ha anche la funzione in qualche modo di capire esattamente come il nuovo governatore intende muoversi sulla scuzione Casal de Merode, ma non è nemmeno indifferente rispetto a Metropolis, perché lì la variante, l'accordo di programma devono avere anche il benestare della regione, che fino ad oggi sta a guardare, ma non è detto che non si possa mettere di traverso. Per cui la questione regionale è un tema che ha a che vedere anche con la questione del recupero, ma credo che sia l'elemento fondamentale, cioè tu hai toccato proprio il tema che a noi sta più a cuore. Noi non avremmo mai accettato l'idea che, per esempio, per ottenere Metropolis come risultato la cubatura prevista per Salini atterrasse in un'altra parte della città, portando al procemento, eccetera. Anzi, di fatto, se il risultato è quello ipotizzato, cioè se il libro dei sogni si realizza, noi gli togliamo addirittura la cubatura, perché lui avrebbe diritto a 30.000 metri quadri per costruire. E in realtà potrà, se si trova un accordo, lavorare su 20.000 metri quadri, perché 10.000 sarebbero quelli dal museo e chiaramente quel perimetro rimane lì. Le case si realizzano su quell'area, per cui 20.000 metri quadri di case popolari, e per cui non di case per chi se lo può permettere. Sarebbe un risultato straordinario, e la stessa cosa vale per Casal de Merode, che non occupa altri metri cubi ma rimane dove si trova. Porto Fluviale fa lo stesso tipo di percorso. Cioè, il tema del riutilizzo della città va continuato a essere posto, e noi intendiamo anche continuare a porlo. È necessario segnalare, individuare, mettere in moto meccanismi anche di mobilitazione, perché di aree, metri cubi, metri quadri non utilizzati sono svariati, sia pubblici che privati, e questa è una battaglia che non si può fermare. Cioè, noi, per evitare che Roma continui a essere cementificata con abitazioni inutili, perché poi non vengono abitate, dobbiamo continuare a riappropriarci di spazi e riuscire a vincere battaglie come questa. Credo che sia l'unica strada per evitare episodi che anche in questa città stanno accadendo, perché a Prima Porta si va sotto il livello del fiume e c'è l'allagamento ogni volta che c'è una pioggia più forte. Cioè, ci sono pezzi di questa città che sono stati realizzati in questo modo e che sono a rischio. Noi dobbiamo assolutamente assumere questo tipo di profilo dentro i nostri percorsi di lotta futuri.
Sì, tra l'altro, rispetto a quello, insomma, pensiamo a tutta la zona, diciamo, da Ostia all'Eur, in gran parte costruita sotto il livello del mare, eppure lì, insomma, ricordiamo le tragedie dell'Infernetto, ma anche gli allagamenti dei stagni di Ostia o di tante altre zone. Proprio rispetto a questo, visto che tu parlavi ricordavi appunto il ruolo della regione, e noi ci ricordiamo appunto che una settimana, 10 giorni fa, c'è stata un'iniziativa degli studenti a cui i movimenti Lotta da Casa hanno partecipato proprio sotto la regione, rispetto alla questione degli alloggi appunto per gli studenti fuori sede, e credo che anche lì il tema sia proprio quello di recuperare le tante aree pubbliche abbandonate per farne posti che possano essere abitati a prezzi alla portata dei figli dei lavoratori, insomma, in quel caso.
Tu che dici? Siamo esattamente su questa lunghezza d'onda.
Certo, perché insomma anche lì la regione ha un ruolo importante sotto tanti punti di vista.
Sì, aggiungo una cosa, che rispetto alle soluzioni che abbiamo conosciuto, Torrevecchia, Caravaggio, province, gli ascoltatori probabilmente non ne possono più di sentire queste tre occupazioni nominate ogni volta, però lì per esempio il ruolo della regione è stato determinante nell'individuare gli alloggi necessari. Una regione che si mette di traverso o che è indisponibile ad andare in questa direzione è chiaro che renderebbe tutto più complicato, per cui l'iniziativa del 14 reputiamo molto importante, perché dopo quell'incontro che c'è stato anche con Rocca insieme agli studenti non è che ha partorito qualcosa di interessante, anzi si sono chiusi in un silenzio abbastanza problematico.
Certo, va bene, insomma mi sembra che si proceda, che in questo periodo di tarda primavera i movimenti di lotta a casa sono fortemente impegnati in tante battaglie che li riguardano, ma che riguardano un po' tutti e tutte, per questo insomma nel tema de se c'è tutto c'è anche la salute ci soffermiamo spesso su questo tipo di battaglie. Non so se vuoi.
Assolutamente sì, volevo solo ricordare che domani mattina, tanto per non farci mancare nulla, c'è un presidio antisfratto in via Flavio Stilicone, credo che sia una casa in Asarco, se non sbaglio, un alloggio in Asarco, c'è uno sfratto, sgombero previsto per domani e non sappiamo se la forza pubblica verrà attivata. Però noi ci siamo mobilitati via Flavio Stilicone 215, per cui chi vive in quella zona, chi vuole venire a esprimere solidarietà, già dalle prime ore della mattina noi saremo lì, e per cui vogliamo segnalare che comunque in questa città gli sgombri e gli sfratti stanno continuando, e mentre noi ne difendiamo uno, nel frattempo ce ne sono 5-6 che vengono effettuati nel silenzio più assoluto. Questo è il dato che emerge e che probabilmente non si fermerà, perché il numero delle esecuzioni è veramente enorme. Se noi veniamo a sapere soltanto degli sgomberi, quelli clamorosi, no? Dentro i quartieri popolari come Tor Bella Monaca, come San Basilio, Valmelaina, dove si va ad attaccare la criminalità sgomberando, questo è lo slogan che sentiamo spesso, e ad affrontare il degrado in questo modo. Ma di tutti questi sfratti, 5-6 al giorno, non ne parla nessuno, non fanno notizia, ma sono persone che se non hanno soluzioni alternative finiscono per la strada, perché il comune non è in grado di attivare nessuna forma di passaggio da casa a casa. Ecco, domani proviamo ad impedire uno.
Certo, fra l'altro appunto ricordavi un ente, un tempo gli enti pubblici fra le varie cose avevano la funzione di fornire appartamenti per i ceti popolari, un tempo
sì, e di calmierare anche gli affitti, avevano un ruolo importante da questo punto di vista.
E invece adesso sono tutti in vendita le case degli enti, piuttosto che invece risolvere il problema dei lavoratori. Va bene, e quindi anche noi ci associamo a questa mobilitazione domani mattina, e per il momento, se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo e ti ringraziamo.
Ti ringrazio, ciao.
Ciao, a presto, ciao.
Ciao, ciao.
Bene, insomma, come avete sentito, le vicende su questo terreno sono tante e continue, e penso insomma siano pure un po' indicative. Sarebbe necessario che un po' in tutti i settori ci fosse una capacità di mobilitazione come questa. Intanto continuiamo questo tipo di battaglie. Adesso mandiamo un breve stacco musicale e poi, come detto, rientreremo parlando dell'assemblea del 17 giugno a Firenze.
L'entrata è sempre quella, ma portiere io non ti conosco. Io che vivevo qui, io che ormai scordare più non posso. Dalla cu-
baffi sui ginocchi. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice: non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che vuoi. Ah, non devi voltare la faccia, non arrenderti né ora né mai. Non so, non so se ti è capitato mai di dover fare una lunga corsa e da metà strada stanco dire a te stesso adesso basta.
Gli uomini bianchi che dopo un breve intervallo per discutere meglio la terra distribuirono la guerra. E gli indiani feroci guerrieri conoscevano boschi e sentieri, le donne conciavano pelli coi colori sul volto più belli, danzavano al fuoco e alla morte, lo stregone tracciava coi sassi figure contorte. E gli indiani cacciati lontano dalle zone di caccia e dal piano dove Buffalo Bill sterminava tanta carne che poi non mangiava, e gli indiani mescolati come esseri strani alla gente, le comparse da telefilm che non servono più a niente. Dopo aver ricevuto la rivolta e il messaggio dal cielo, Manitou preferisce quell'ascia di guerra alla fame in riserva e al gelo. E gli indiani che uccisero Custer solamente sui libri di storia, e gli indiani che un giorno sui miti diventarono insieme a Geronimo giusti banditi. Thank you.
mondo di chi non si è mai venduto. E l'indiana corpo a corpo nella lotta sempre più dura. Il rifiuto del Vangelo per salvare la loro cultura. E gli indiani succhiati e respinti da una scuola che non li ha vinti. E agli indiani senza più terra è rimasto un ricordo e una guerra.
Radio Onda Rossa, 87 900 MHz, il telefono 06 49 17 50, in attesa di recuperare il collegamento con un compagno appunto del forum del diritto alla salute, con il quale parlare appunto dell'assemblea del 17. Intanto vi diamo qualche indicazione. Appunto, l'appello si intitola "La salute non è una merce". Questa assemblea nazionale nasce all'interno del percorso attivo oramai da un paio d'anni, che ha visto la stagione dei congressi della salute, con prima una iniziativa online, si era ancora nel pieno delle restrizioni da pandemia, a marzo del 2021, poi ha visto successivamente un congresso in presenza a Bologna a novembre sempre del 2021, e poi a maggio dello scorso anno invece una nuova due giorni che si è realizzata proprio all'interno di Metropolis qui a Roma, di cui parlavamo prima, appunto per iniziativa delle varie realtà che compongono questa rete nazionale, in particolare ovviamente di quelle che sono le realtà romane della nostra e della nostra regione. E appunto in questo anno più o meno trascorso dalla due giorni di Metropolis, si è continuato un lavoro di confronto e di coordinamento a livello nazionale, con momenti importanti come la partecipazione alle manifestazioni dell'autunno scorso, prima a Bologna a ottobre e poi 5 novembre a Napoli, come la costruzione della manifestazione a Roma a carattere nazionale con iniziative in altre città del paese, sotto appunto la parola d'ordine "Se c'è tutto c'è anche la salute", il 17 dicembre scorso. E appunto, continuando a confrontarsi, si è pensato che fosse importante avere un nuovo momento di confronto dal vivo, un momento più assembleare, quindi ristretto a un giorno solo, senza diciamo tutte le necessità della costruzione di un congresso, un'assemblea che si terrà a Firenze presso la Casa del Popolo e il Progresso a via Vittorio Emanuele II numero 135, via Vittorio Emanuele II numero 135, appunto sabato 17 giugno 2023 dalle ore 10 alle ore 17. Una assemblea che, a partire dai 14 punti che sono stati individuati da questa Assemblea Nazionale per confrontarsi. Mandiamo un attimo uno stacco.
Strade ancora là, un deserto mi sembrava la città.
E appunto, come dicevamo, insomma, questa assemblea partirà dai 14 punti individuati dalla rete nazionale salute e sanità. Proprio per parlare di questo ci stiamo collegando, appunto, come già preannunciato, con un compagno del Forum del Diritto alla Salute, e quindi vi lascio alla musica giusto per pochi secondi. Eccoci che rientriamo in studio, appunto come preannunciato abbiamo al telefono un compagno del Forum per il Diritto alla Salute, e appunto noi abbiamo iniziato a raccontare, prima di sentirti, di questa assemblea che si sta organizzando per sabato 17 giugno in quel di Firenze. Abbiamo dato un po' l'indicazione e dicevamo diciamo come base di discussione si parte dai 14 punti che come appunto rete nazionale, in particolare il tavolo piattaforma, ha individuato per come punti fondamentali per riconquistare, anzi per conquistare, un servizio sanitario nazionale pubblico, gratuito, universale, accessibile a tutti, umanizzato ed efficiente. Quindi recuperare assunzioni, recuperare servizi sanitari di prossimità, recuperare un ruolo e una presenza adeguata degli ospedali e così via. Ecco, questo è un po' il punto di partenza, ma lascio a te entrare un po' più nel merito. Ti dico, prima di lasciarti la parola, fra l'altro il 15 giugno, quindi due giorni prima, c'è questa giornata nazionale detta, diciamo, dall'intersindacale degli operatori della sanità, e quindi non so se magari vuoi pure dire qualcosa a riguardo.
Sì, grazie Marco, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Allora, questa scadenza di sabato 17 giugno si colloca dentro un percorso che appunto viene da abbastanza lontano, perché già dopo la prima ondata epidemica si fece una manifestazione sotto il Ministero della Salute con varie associazioni, gruppi e realtà locali e nazionali, in cui alcuni di quei 14 punti, che poi un po' dirò, avevano un primo abbozzo. Poi c'è stata, non so, la manifestazione contro il G20 sulla salute, ci sono state numerose manifestazioni locali sotto la regione Lazio, e poi due eventi abbastanza importanti che sono stati il congresso per la salute di Bologna e il congresso di salute di Roma a Metropolis a maggio dell'anno scorso. Ed è stato proprio in quell'occasione che i 14 punti diciamo così hanno trovato un momento di diciamo così di prima discussione, che poi è stata condivisa da un gruppo di lavoro che è nato dal congresso della salute di Roma, che li ha messi a punto, li ha discussi e li ha condivisi con altre realtà. Quindi il tentativo del 17 di richiamare tutte le realtà che sono dentro appunto il processo che del congresso dei congressi per la salute, appunto dentro questa prospettiva di costruzione di una rete nazionale per la salute, in cui chiamiamo tutti a venire a Firenze per affrontare insieme appunto un tema di una piattaforma unificante di tutti i movimenti, le realtà, i gruppi, le associazioni che a livello nazionale si stanno lottando, si stanno impegnando sul tema della salute e della sanità. Molto semplicemente dirò quali sono gli aspetti. Allora, forse il più importante di tutti è che non basta aumentare il Fondo Sanitario Nazionale, che pur cosa che invece senz'altro bisogna ottenere, perché già con il governo precedente, ma ancor più col governo di centrodestra, si prevede nel documento di economia e finanza e nella legge di bilancio una riduzione progressiva nei prossimi anni del Fondo Sanitario Nazionale. Ma questo aumento, noi diciamo, deve essere finalizzato soltanto al Servizio Sanitario Nazionale propriamente detto e non alle strutture accreditate o convenzionate, che costituiscono, come abbiamo, come sappiamo e come diciamo sempre, il 50% su base nazionale del Fondo Sanitario Nazionale, quindi va infatti ai privati accreditati e convenzionati, con punte del 90-95% nella lungodegenza, riabilitazione, RSA, hospice e assistenza domiciliare. E a cosa bisogna principalmente finalizzare questo Fondo Sanitario Nazionale per il Servizio Sanitario Nazionale? Ha un piano straordinario di assunzioni, mancano decine di migliaia di tra medici e infermieri, e questa è la causa principale delle liste d'attesa. Le liste d'attesa ci sono perché il Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto nelle regioni del sud, nelle realtà più periferiche, non è in grado di soddisfare diciamo così i bisogni e le domande che viene dagli assistiti, dai cittadini. E purtroppo questo, e questo è un altro punto degli obiettivi, si viene deviato nell'intramenia, che da un istituto sicuramente discutibile, ma insomma che non era stato pensato per risolvere questo tipo di problemi, invece oggi lo sta diventando, perché chi può permetterselo, chi ha maggiore disponibilità economica, chi ha un'assicurazione privata o un'assicurazione collettiva dentro un contratto di lavoro, può in casi permettersi l'utilizzo dell'intramenia scavalcando le liste d'attesa. Quindi diciamo questi sono alcuni dei punti. L'altro punto è bloccare le convenzioni e le esternalizzazioni e un processo di reinternalizzazione del convenzionato e dell'esternalizzato. Il primo passaggio è rendere uguali, cioè un unico contratto di lavoro per il privato e il pubblico, perché le condizioni di lavoro del privato sono peggiori di quelle del pubblico. L'altra questione è quella della medicina di base, il medico di famiglia, della libera scelta e la specialistica ambulatoriale convenzionata, che anche va riportata all'interno del, diciamo così, della dipendenza o comunque di un rapporto strutturato con il Servizio Sanitario Nazionale e non di liberi professionisti, diciamo così, accreditati, convenzionati come avviene attualmente. Tra l'altro questo è l'unico modo per affrontare il tema della cronicità, che ormai comporta, diciamo, si coinvolge circa il 30% della popolazione, con un 10% di persone particolarmente gravi e non autosufficienti. E infine anche riportare nel Servizio Sanitario Nazionale e nell'università la formazione del medico di famiglia. In ultimo, il tema della salute di genere dei consultori, che spesso viene dimenticato, ma diciamo noi abbiamo nel nostro paese una grave disattenzione e un attacco in questa fase proprio al, alle tematiche diciamo sì, della salute della donna, e domani che potrebbe anche essere la legge 194. Anche se non è in ultimo, anche se non è un obiettivo soltanto nostro, battersi contro l'autonomia regionale differenziata, che già con la riforma del titolo V della Costituzione e oggi con i progetti in atto da parte del governo di centrodestra porterà ancor più a allargare le differenze tra le regioni del nord e quelle del sud, tra quelle più ricche e quelle più povere. Ecco, ho raccontato un po' come arriviamo a questo 17 giugno e chiamiamo tutti, veramente tutti, a partecipare, soprattutto le realtà organizzate del territorio che vogliono unirsi in questa battaglia, in questa lotta.
Certo, e tu insomma hai citato diciamo più o meno questi che sono i 14 punti, e dicevo, ricordavo prima introducendo il fatto che giovedì 15, quindi non domani, quello successivo, ci sarà questa giornata di iniziativa degli operatori sanitari un po' in tutta Italia. Diciamo che negli ultimi tempi abbiamo visto varie iniziative in questo senso, a volte più dichiaratamente magari della CGIL, a volte carattere unitario, comunque che hanno visto manifestazioni anche importanti come a Torino, a Vicenza, a Palermo, eccetera. E contemporaneamente, diciamo, questo percorso di mobilitazione che vedrà questa giornata a giugno e poi una manifestazione nazionale prevista per settembre prossimo, parte dal con le parole d'ordine della difesa del servizio sanitario pubblico, con la diciamo l'allarme della fine del servizio stesso, di una situazione che, se vediamo con per esempio il pensionamento di tanti medici di medicina generale, con tutti i meccanismi che ricordiamo, i medici di medicina generale sono convenzionati e non dipendenti pubblici, con tutti i meccanismi di invecchiamento all'interno dei dipendenti pubblici del servizio sanitario e così via, e stanno creando una situazione veramente drammatica. Però contemporaneamente, questo volevo, visto che tu fra l'altro sei un operatore sanitario, quindi vivi questa cosa sotto più punti di vista, contemporaneamente però in questi ultimi tempi sono andati avanti anche processi, diciamo così, di professionalizzazione degli operatori sanitari, in particolare per quanto riguarda gli infermieri, quindi di tendenza verso la libera professione, quindi verso meccanismi anche di carattere corporativo, che vedono anche dei risultati sia nell'ultima legge di stabilità sia in successivi interventi legislativi. Ecco, un po' questi due elementi come si tengono insieme, o sono elementi che non si possono tenere insieme?
Allora, il problema è che la sanità, essendo un settore che ha un'alta presenza di lavoro umano non sostituibile, un'attività alta intensità di lavoro umano che per ora non è sostituibile né dai robot né dall'intelligenza artificiale, forse domani sarà così, ma oggi
anche se qua la telemedicina ci stanno provando parecchio, no?
Sì, però diciamo probabilmente sarà una cosa di cui ci dovremo occupare anche come Rete per la Salute, Forum Medicina Democratica, fra le varie associazioni, una cosa che all'orizzonte si pone come problema, ma nell'immediato è così, e quindi oggi noi abbiamo le professioni, insomma, comunque la sanità è il 70% dei bilanci regionali, quindi tantissimo, e quindi è un settore dove le tendenze corporative, diciamo, a difendere i propri piccoli presunti privilegi o interessi sono molto molto forti, e certamente i medici, insomma, io sono medico, come è noto, operatore sanitario pubblico, ma sono medico, hanno non tutti, non sempre, però spinto più in questa direzione, anche se voglio dire oggi anche i medici sono colpiti da questa situazione, per cui c'è questa manifestazione del 15, un po' in tutta Italia ci sono queste manifestazioni indette dai sindacati medici, e però al tempo stesso c'è anche questa mobilitazione indetta dalla CGIL, tra l'altro il 25 giugno, con una manifestazione nazionale a Roma. Ecco, io credo che la cosa più giusta sia nella nostra autonomia di contenuti cercare di intervenire in queste manifestazioni portando il nostro punto di vista, se possibile intervenendo, se non è possibile per esempio volantinando i nostri 14 punti. Cioè, credo che noi dovremmo in qualche modo rappresentare un punto di vista critico rispetto a queste mobilitazioni, che sono sicuramente utili e importanti, ma potrebbero essere non sufficienti rispetto a una situazione comunque abbastanza drammatica. Cito una cosa che spesso viene dimenticata da tutti, è la situazione della democrazia nelle aziende sanitarie. Noi spesso abbiamo detto questa cosa, abbiamo avuto tanti operatori che sono andati e hanno avuto, diciamo così, problemi disciplinari o anche denunce per attività politico-sindacali o attività critiche svolte nelle aziende. Questo si incarna particolarmente in questa figura, diciamo così, perno dell'azienda sanitaria, che è il direttore generale. Noi pensiamo che questo modello vada superato attraverso un'altra modalità di partecipazione democratica degli operatori e dei cittadini, e quindi poniamo con forza il tema della democrazia nelle aziende sanitarie, che invece è un argomento che, per dire, altri non pongono o pongono molto di meno. Però, insomma, ecco, mi pare che noi dovremmo cercare di contaminare con le nostre idee e i nostri contenuti anche le altre realtà, per quanto possibile, naturalmente.
Sì, tu, fra l'altro, ricordando questa cosa della democrazia, mi dai un assist rispetto a ancora al 15 giugno, perché oltre alla manifestazione, ricordavamo, il 15 giugno c'è quella che dovrebbe essere l'ultima udienza del processo penale intentato appunto contro due infermieri dello Spallanzani, Alessia e Lorenzo. Oramai nel lontano 2017 è iniziata questa vicenda, e appunto per querelati dalla direttrice padrone nella forma proprio che ricordavi tu, per aver rilasciato intervista qui a Radio Onda Rossa durante un'iniziativa, un presidio in occasione dell'andata di Zingaretti appunto lì allo Spallanzani, un'iniziativa di un presidio per evidenziare tutte le carenze, le difficoltà che c'erano all'interno di quell'ospedale, che pochi anni dopo è diventato assolutamente centrale, essendo l'ospedale che si occupa di malattie infettive, e quindi il ruolo che ha rivestito nella vicenda del Covid è stata fondamentale. Quindi il 15 c'è l'ultima udienza di questo processo. Questi due infermieri furono sospesi per 4 mesi senza stipendio all'epoca, come inizia il provvedimento disciplinare appunto dello Spallanzani, e hanno vinto già la causa al Tribunale del Lavoro, per cui lo Spallanzani ha dovuto restituire i soldi e quant'altro. Adesso però si trovano ad affrontare il processo penale, appunto perché quella che era la Branca, la signora Branca, che era all'epoca la direttrice appunto dello Spallanzani, ha intentato nei loro confronti. C'è da dire che, anche se oggi non è più direttrice dello Spallanzani, lo Spallanzani stesso si è comunque costituito parte civile contro questi due, questa lavoratrice e questo lavoratore, questi due infermieri. Ecco, quindi tutti quanti noi daremo supporto, come già fatto nelle precedenti udienze, anche in questa occasione, perché è importante, come ricordai te, avviare iniziative, insomma procedere contro quelli che sono i meccanismi di repressione dell'iniziativa di lavoratrici e lavoratori dappertutto, ma in particolare in questo caso nella sanità. E niente, questo è un po' tanto per ricordare un ulteriore appuntamento. Non so se vuoi aggiungere altro. Ricordiamo fra l'altro che fra un po' ci vedremo.
No, vediamo l'appuntamento a Firenze sabato 17 giugno dalle ore 10 alle 17 presso la Casa del Popolo, Circolo Arci, Il Progresso, via Vittorio Emanuele II 135, raggiungibile con la linea del tram 1 dalla stazione Santa Maria Novella direzione Rifredi. Ecco, l'ho detto io, ma puoi dire anche te.
Perfetto, così poi a fine trasmissione eventualmente lo ricorderò di nuovo. Per il momento, d'accordo. Grazie, ricordiamo agli ascoltatori anche che alle 18.30 l'Assemblea del Lazio per la Salute si vede a Porto Fluviale, come tutti i primi mercoledì ogni mese, e quindi chi vuole può raggiungerci lì. Grazie, ciao e a presto.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Bene, insomma, come avete sentito, ci sono tante iniziative, tante questioni sulle quali intervenire, fra l'altro la questione relativa alla repressione nei luoghi di lavoro è una questione sempre più urgente da affrontare e niente, quindi è importante che abbiamo un'ulteriore occasione per vederci, per confrontarci e per ragionare su come costruire iniziative, mobilitazioni, lotte per appunto recuperare una sanità pubblica, una sanità gratuita, una sanità accessibile a tutte e a tutti. E a riguardo, nella telefonata che abbiamo fatto, si è fatto cenno al discorso della telemedicina. Diciamo, rimanendo in un ambito limitrofo a questo, parliamo più in generale del discorso della sanità digitale, perché spesso non si presta sufficiente attenzione a quelli che sono i processi che stanno cambiando la nostra vita e che nascono ovviamente da quelle che sono le esigenze di valorizzazione del capitale, ma che vanno poi a diffondersi in tutti gli aspetti non solo economici ma anche sociali ma anche relazionali della nostra vita stessa. E diciamo, come abbiamo visto pure come temi centrali del PNRR, in generale delle politiche di cosiddetta riforma dell'Unione Europea, ma un po' in tutto il mondo, due sono gli assi su quali il capitale si sta muovendo per cercare di recuperare una capacità di crescita del saggio del profitto e dell'accumulazione. Quello della cosiddetta transizione ecologica, quella quindi del tutto elettrico, quella della iniziativa volta a cambiare i sistemi di produzione e i sistemi energetici dei nostri paesi, e l'altro filone è quello della trasformazione digitale e quindi della digitalizzazione di ognuno degli aspetti della nostra vita. E sicuramente due terreni su quali questo intervento è già uno stato avanzato, ma soprattutto prospetta delle gravi deficienze dal punto di vista della funzione invece egualitaria e socializzante che dovrebbe avere, sono quelli della sanità e della scuola. In questo senso, per quanto riguarda la scuola, ci piace ricordare velocemente il fatto che ci sono una serie di iniziative che si stanno producendo per cercare di contrastare quei processi che stanno distruggendo la scuola e la stanno trasformando in un luogo di produzione di forza lavoro senza nessuna capacità di tutela e tantomeno di spirito critico. E molto di questo avviene anche attraverso i processi di digitalizzazione in atto già da tempo, e l'altro terreno è quello sanitario. In particolare ci ha attirato la nostra attenzione la notizia che nel mese di giugno l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, adotterà il sistema di certificazione Covid-19 digitale dell'Unione Europea. Che cosa significa questo? Significa che si è costruito un partenariato fra l'OMS e l'Unione Europea che prendendo come modello di riferimento il famoso certificato digitale Covid che l'Unione Europea ha sviluppato appunto in questi anni di pandemia e attraverso il quale venivano normate le possibilità delle persone di muoversi all'interno della stessa Unione Europea con rapporti, accordi eccetera anche con paesi terzi. Ecco, quel modello viene assunto dall'OMS che sta lavorando a trasformarlo in un modello a carattere mondiale appunto attraverso questo partenariato digitale fra OMS e Unione Europea. E capiamo bene, lo abbiamo visto nella funzione che del Green Pass è qui nel nostro paese, ma se lo portiamo a livello mondiale capiamo bene come questi tipi di interventi siano interventi che hanno la funzione ancora una volta di profilare le persone, quindi di differenziarle a seconda della propria condizione che si dice sanitaria, ma in realtà è una condizione socio-economica. Faccio un esempio banale: sappiamo tutti che questa certificazione nell'Unione Europea era data in funzione dell'accesso ai tamponi o dello stato di vaccinazione o meno da parte delle persone. Ecco, voi capite bene che già questo è un elemento discriminante, al di là di quello che possono essere le nostre idee rispetto a meccanismi di obblighi sanitari come quello alla vaccinazione, ma a prescindere da questo noi sappiamo che la gran parte della popolazione mondiale non ha avuto proprio accesso alla vaccinazione perché risiedono in territori che non hanno sostanzialmente servizio sanitario, tantomeno hanno la logistica né le finanze per poter accedere ai vaccini delle multinazionali che hanno tutta una serie di caratteristiche a partire dal prezzo assolutamente inaccessibili per le popolazioni più povere del pianeta. E quindi già solo questo elemento produrrebbe una differenziazione, un ulteriore fattore di disuguaglianza fra le popolazioni mondiali e in particolare ovviamente anche qua non bisogna mai parlare di popolazioni in senso generico, ma dobbiamo parlare delle classi, quindi chiaramente sono le classi proletarie, le classi che vivono del lavoro, che vivono producendo la ricchezza di cui si appropriano i padroni e gli sfruttatori, quelle che non hanno la possibilità di accedere a questi strumenti e che quindi si trovano irregimentate attraverso processi come questi che riguardano l'aspetto sanitario. Noi sappiamo che da tanto sempre più diciamo si va verso una società che diciamo chi si occupa un po' del mondo dell'informatica chiama data driven, cioè guidato dai dati, e chiaramente la produzione dei dati sanitari sono un elemento fortissimo di differenziazione e di profilazione delle persone e quindi l'accentuazione di questi processi all'interno del mondo sanitario sono un elemento di allarme, di attenzione rispetto al quale dovremmo capire come affrontarli, perché oltre tutti gli altri aspetti un elemento fondamentale di una cura degna di questo nome è quello proprio della presa in carico della persona nella sua interezza e nella sua umanità, e tutto ciò con meccanismi come quelli della telemedicina, dell'utilizzo di strumenti per la realtà aumentata, di strumenti di digitalizzazione, si va verso la direzione esattamente opposta rispetto alla direzione quella della riduzione delle persone a oggetti utili a produrre, e quindi con pezzi sostituibili come una qualunque macchina finché sono utili, per poi abbandonarli al loro destino. Quindi ecco, pensiamo insomma che anche questi temi devono essere presenti nel nostro dibattito, nella nostra riflessione, se vogliamo costruire processi e pensieri critici, se vogliamo costruire percorsi di lotta che sappiano liberare e liberarci dalla schiavitù del lavoro salariato e quindi in generale da quello che è il meccanismo di sfruttamento, da quello che è il meccanismo di impoverimento che ci riguarda tutti quanti. E proprio per questo ci piace segnalare in chiusura di trasmissione un ulteriore appuntamento, sempre il 15 giugno, un giorno che ne succedono di tutte, che è un'assemblea aperta alle 16.30 alla sala convegni dell'ITIS Gallileo a via Conte Verde 51 qui a Roma, appunto organizzato da genitori, studenti e docenti del liceo Pilo Albertelli, perché lì hanno detto no alla scuola 4.0, hanno bocciato in consiglio d'istituto i progetti derivanti dal PNRR, e appunto questa assemblea ha il titolo PNRR scuola 4.0, un no che invita alla discussione, appunto per capire anche lì come confrontarci, come costruire antagonismo rispetto a questi processi di trasformazione della società e della nostra stessa esistenza, e che sono quei processi che irrigimentandoci ci accompagnano verso l'estensione della guerra che già da diverso tempo è in atto e che sempre più sta interessando l'intera Europa, ma potremmo dire l'intero mondo. E va bene, con queste diciamo note di speranza vi lasciamo, ricordando un po' di appuntamenti. Allora, domani mattina, giovedì 8 giugno, a partire dalle prime ore della mattina, picchetto antisfratto a via Flavio Stigone 212, continuare con il presidio a partire dalle 18 sotto la Regione Lazio, quindi a largo Rosa Raimondi Garibaldi, mercoledì 14 giugno, per il recupero di Casal de Merode, in generale per aprire uno confronto, per rilanciare la vertenza sulla casa con la Regione Lazio, e come detto il 17 di giugno, quindi sabato 17 giugno ci ritroviamo tutti quanti a Firenze, in particolare a Firenze, in particolare presso la Casa del Popolo Il Progresso a via Vittorio Emanuele II numero 135, Assemblea Nazionale a cura della Rete Nazionale Salute e Sanità, sabato 17 giugno 2023 dalle ore 10 alle ore 17, per continuare a confrontarci e a costruire lotte, mobilitazioni, vertenze, iniziative sul tema della